Buonasera a tutti e ben ritrovati in questa puntata di Orizzonti di Cinema. Buonasera Vombati e Vombate, finalmente l'ho detto, non mi ricordo se nell'ultima puntata, visto quanto tempo è passato, ha fatto l'introduzione così. Comunque, questa sera ero un po' indeciso su che cosa, insomma, su che cosa recensire, di che cosa parlare. Alla fine ho detto, ma ascolta, facciamola, l'avevo proposta anche nella, insomma, nella penultima puntata, ho detto, ma perché non continuiamo il filone di Batman? Insomma, avevo parlato dei Batman di Tim Burton, e perché non parlare anche dei Batman di Nolan? Sarà più lunga la cosa sicuramente, però va bene lo stesso. E non ci facciamo problemi. E comunque, potrei parlare anche dei Batman di Schumacher un giorno, perché avevo intenzione di fare una cosa divertente su quelli. Magari, un'idea, insomma. Comunque, la trilogia di Batman di Christopher Nolan. Ho deciso di parlare, l'ho detta anche, trilogia del Cavaliere Oscuro, no? E allora, questi tre film sono veramente ancora più cult di quel... Allora, ancora più cult più che altro, soprattutto perché sono degli anni 2000... E sono molto rappresentativi anche per le nuove generazioni, di cui comunque io faccio parte. E soprattutto se si parla di cinecomic, di film supereroistici, perché a me questa parola cinecomic non mi piace, perché sennò dovrebbe esistere anche il cinebook a sto punto, no? Cioè non ha senso questa unione di parole, cioè i generi per catalogare un film sono altri, cioè non ha senso chiamare un film tratto da un fumetto cinecomic, però insomma è diventato proprio un genere, un filone. Comunque la trilogia di Batman di Nolan è molto rappresentativa per i film supereroistici, perché proprio prescinde, diciamo, dal genere, diciamo così, e per fare qualcosa di nuovo. In un certo senso, Nolan prende il personaggio di Batman e, con un po' di fantasia, eccetera, cerca, diciamo, di rendere il tutto molto poco fumettistico, anche se a volte ovviamente non ci riesce appieno, ma adesso andiamo a parlarne, perché insomma stiamo sempre parlando di un film, di tre film, dove c'è un uomo che si veste da pipistrello, quindi può essere credibile fino a un certo punto, ecco, ed è anche giusto così. Tim Burton l'aveva capito, però vabbè, non c'entra nulla questo. Il fatto è che insomma lui vuole dare una dimensione seria, realistica addirittura, e complessa a un personaggio dei fumetti. Complessa è una cosa che tantissimi film supereroistici lo sono, ma come lo fa lui, diciamo che lo vuole fare proprio mettendoti nella condizione di non star guardando un film su Batman o un film supereroistico, mettendoti nella condizione anche a te che non te ne frega un cazzo di Batman, che non te ne frega un cazzo dei supereroi, che non li può vedere, e tu guardi i film, insomma, e dici è qualcosa di figo. Comunque, adesso andiamo con ordine. Christopher Nolan è un regista che io considero un po' altalenante, non cominciamo a incepparci con le parole, se no un casino, che considero, diciamo, molto bravo, ma forse non è uno dei miei preferiti. Mi piace, secondo me a volte qualche scivolone lo fa. L'anno scorso è tornato a bomba, e non ho detto a bomba a caso, con Oppenheimer, che mi è piaciuto veramente tantissimo, devo dire, veramente bellissimo per me come film. Magari se ne parlerà anche di quello, ma tanto insomma ne stanno già parlando ancora adesso, perché è considerato, ora che insomma hanno tirato le somme su miglior film, peggior film del 2023, quello è considerato il miglior film del 2023 praticamente dalla maggior parte della gente. E comunque Christopher Nolan insomma è un regista che comunque apprezzo il suo stile. A volte un po' meno, però in generale trovo che sia sicuramente, diciamo, uno con, insomma, con due palle così, insomma, uno che sa il fatto suo. La trilogia di Batman è una trilogia comunque come per i Batman di Tim Burton, quelli ancora di più, però è una trilogia con cui comunque sono cresciuto assolutamente. E mio padre mi fece vedere il primo film, così poi cominciamo a parlare di Batman Begins, mi fece vedere il primo film tra l'altro in un momento particolare della mia vita e ci sono molto legato, insomma. È un film, il primo, che ha, diciamo, un po' risollevato le sorti del personaggio a livello cinematografico. Sapete che a livello, ce l'aveva accennato, a livello fumettistico mi frega poco, insomma, in generale io leggo fumetti, non me ne frega più di tanto, magari potrei provare a leggere qualcosa, ho provato a leggere qualcosa ma non sono proprio un fan. E comunque, diciamo che a livello cinematografico ha risollevato il personaggio, nel senso che dopo i due film di Schumacher, soprattutto ovviamente con Batman e Robin, che aveva proprio floppato, aveva fatto cagare, il personaggio di Batman a livello cinematografico era dato per morto. L'ha salvato, diciamo così, Christopher Nolan con il suo Batman Begins, che è un film che, a quanto ho sentito dire, prende da Batman anno 1, una graphic novel di Frank Miller, e che soprattutto appunto comincia a mostrare appunto questa impostazione particolare che vuole dare Nolan ai suoi film di Batman. E Batman Begins appunto del 2005 è un film che racconta, come dice anche il titolo, le origini del personaggio, cosa che a livello cinematografico si era vista poco. A me mi viene in mente il film d'animazione Batman la maschera del fantasma, però quella era legata alla serie televisiva d'animazione, insomma. E comunque, film scritto da David S. Goyer, che è uno sceneggiatore abbastanza altalenante, poi ne parleremo, insomma, anche in questa puntata. Comunque, e diciamo, poi ha anche provato a fare il regista con, direi, pessimi risultati. Comunque, Batman Begins. Batman Begins, appunto, è la storia di Batman agli inizi, quindi Bruce Wayne che appunto vede i suoi genitori morire, no? Perché appunto vengono assassinati dal, racconta la trama in breve come sempre, molto a cazzo di cane, e vengono assassinati appunto da questo ladro, questo Joe Chill, e che appunto insomma ammazza i suoi genitori. Dopodiché lui decide, diciamo, di farsi una cultura sulla criminalità e decide appunto di girare il mondo per, insomma, farsi una cultura su questa cosa, e poi arrivando praticamente in appunto in, mi pare in se non mi ricordo male dovrebbe essere in Tibet, e entra in contatto con questa setta delle ombre, che sarebbe questa associazione, diciamo, di criminali che praticamente lo praticamente sì, nel più che altro vicino al Bhutan, e comunque questa setta che lo addestra per diventare, diciamo, forte e insomma, come si può dire, che gli insegna, ecco, a vendicarsi semplicemente di coloro che gli hanno provocato del male e quant'altro. Lui però, insomma, dice no, la vendetta non mi va, parapapapà, e quindi dice vabbè, imparo le arti marziali con voi, però poi me ne torno a Gotham e invece di far vendetta faccio giustizia, che poi in realtà, insomma, il concetto di vendetta, giustizia è un po' travisato in questo film, però comunque interessante. Diciamo che lui alla fine vuole diventare appunto giustiziere mascherato che pesta di notte criminali e si fa giustizia, diciamo, per quello che gli è successo appunto ai genitori, e diventa Batman. Perché i pipistrelli, signor Wayne? Perché mi fanno paura. Ovviamente se farò degli spoiler eccetera, cioè, però stiamo parlando dei tre film di Batman di Nolan, cioè io sinceramente credo che a maggior parte l'abbiano visti, perché insomma sono proprio, insomma, però parlarne senza fare spoiler, senza non fare spoiler, insomma, è impossibile. Comunque, Allora, Batman Begins è un film che a me piace molto. Mi piace molto perché mi piacciono proprio i film di supereroi che raccontano le origini del personaggio. Cioè, a me piace proprio vedere l'uomo che diventa il supereroe in questione. Cioè, mi piace proprio vedere come appunto l'alter ego del supereroe diventa il supereroe. Quindi in questo caso Bruce Wayne come diventa Batman è una cosa molto interessante, secondo me, anche come viene mostrata nel film. La prima parte è, secondo me, la migliore, perché ti mostra lui che si addestra con questa setta, ti mostra tutti i suoi legami affettivi, la prima parte fa avanti e indietro nel tempo, perché ti mostra anche appunto il suo rapporto con Alfred, il maggiordomo, interpretato nel film da Michael Caine, il suo rapporto con Rachel, interpretata da Kathy Holmes, che appunto è colei, diciamo, con cui c'ha un inciucio, appunto, una mezza, come si può dire, non mai del tutto una relazione, però diciamo quasi una cosa del genere. E comunque Batman Begins è un film che mi piace perché Nolan lo dirige bene, è sicuramente a livello di regia molto funzionale, a parte magari nelle scene d'azione, perché le scene d'azione Nolan le dirige sempre un po'. Ho visto che nell'ultimo periodo è un po' migliorato magari, però le dirige un po' così, cioè non è che si capisca, un po' non si capisce un cazzo a volte, perché insomma devi rivederle un po' più volte per capire, sarà anche un po' il montaggio frenetico, però tutta la scena anche di inseguimento di questo film sui tetti o la Batmobile, non è che sia, girata bene, eccetera, però è un po' frenetica, un po' confusionaria, no? Lanciala un po' così nelle scene d'azione, però per fortuna sono poche nel film, e sti cazzi. E quello che colpisce, allora, la fotografia di Batman Begins mi piace molto, di Wally Pfister, se non mi sbaglio, e le interpretazioni sono fantastiche, perché sono scelti benissimo gli attori. Christian Bale come Batman mi piace veramente tanto, e anche il doppiaggio in italiano mi piace, di Claudio Santamaria, che è stato criticatissimo. A me piace molto invece, perché anche quando fa Batman, che ha questa voce appunto, io sono Batman, no? Che parla così come se ci avesse il mal di gola, funziona per quella che vuole essere la logica, tra molte virgolette, perché per me è proprio una cosa che non ha un cazzo di senso, tra molte virgolette realistica, cioè il fatto che lui voglia rendere realistico il tutto il più possibile, e quindi ci sta che insomma quando lui si veste da Batman abbia questa voce, così uno dice vabbè, può essere Bruce Wayne come può essere chiunque altro, insomma può essere chiunque ci abbia sordi, ecco, tutto lì. Allora, è un film, insomma, le interpretazioni mi piacciono un sacco. Christian Bale mi piace come Batman, mi piace tantissimo Michael Caine, porca vacca, un attore incredibile, ma poi come Alfred è pazzesco, cioè c'ha sempre la battuta pronta, è un personaggio incredibile, il vero padre spirituale di Bruce Wayne è lui, cioè proprio quello che, lo cresce e quant'altro, e che veramente lo aiuta in questo suo percorso, è lui, è Alfred, che è veramente caratterizzato in questi film in una maniera incredibile e interpretato in una maniera incredibile. C'è anche Gary Oldman che fa il commissario di polizia Gordon, fantastico anche lui, vabbè, ma so attoroni. Allora, sinceramente, e c'è anche Morgan Freeman che fa una parte relativamente un pochino più marginale, però neanche tanto per il cazzo, perché alla fine è colui che, gli procura tutto il vestiario, tutti gli accessori da Batman e via dicendo, no? Che in segreto appunto lo aiuta per questa cosa che vuole fare, appunto, di essere Batman, eccetera, e quant'altro, no? Personaggio anche quello molto molto interessante, interpretato da un attore che, insomma, basta il nome, quindi. E Kathy Holmes nei panni di Rachel Dawes, secondo me la sua parte la fa discretamente. Lei è veramente di una bellezza. Io già quando guardai il film da piccino ho detto mamma mia è bella, perché è veramente una roba incredibile. Poi nel secondo la cambieranno, l'attrice se ne parlerà. Comunque cioè, è veramente bellissima, quello sì. Come personaggio e come interpretazione, secondo me lo fa discretamente. Il personaggio di base mi piace anche, a volte un po', diciamo, la maestrina che gli dice a Batman, a Bruce Wayne, guarda, la vendetta e la giustizia sono due cose diverse, professi più di diventare vendicativo e quindi tuo padre si vergognerebbe di te, oppure lui che torna dal, insomma, dando cazzo è stato, e ovviamente appena torna la prima cosa è fa... Che fa? Niente, va a giro con queste due ragazze, così tanto per farsi vedere, anche perché c'è la sua vita da, insomma, da milionario playboy. E lei gli fa la predica perché insomma, si fa vedere a giro con queste due ragazze, dicendo la frase bellissima, stupenda, e non è tanto quello che sei, ma quello che fai e ti qualifica. Però perché glielo dice in quella situazione lì, dopo che lo vede, dopo... un sacco di tempo che non è neanche andata a salutarlo sapendo che lui era a Gotham, ma vabbè, cioè l'ha cagato di striscio, lo incontra lì con queste ragazze e niente, dice ma non è tanto quello che sei quanto quello che fai che ti qualifica, no? Ma alla fine vabbè, insomma, cioè, perché glielo devi dire in quel contesto? È tornata a Gotham, si è fatto la barba, si è tagliato i capelli e se ne va a giro con due ragazze, si fa anche vedere, insomma, amen, cioè, non mi pare abbia fatto nulla di male, insomma, ecco. Però la frase è d'effetto e soprattutto poi viene ripetuta, ovviamente, quando lui è vestito da Batman, all'incontrario, che è una cosa che viene citata da Batman in Ritorno di Tim Burton, che ripetono la frase... che gliela ripete lui quando è vestito da Batman, quando la salva, ecco. E quindi lei capisce che, insomma, lui è Bruce Wayne e quant'altro. E tra un po' magari lo faccio sentire un po' questo pezzo. Finisco intanto di parlare delle interpretazioni, comunque, che sono... a parte anche qualche attore tipo Rutger Hauer, che, insomma... me coglioni, però fa una parte un pochino più minore, diciamo, nel film. E i cattivi sono Ra's al Ghul, appunto, interpretato da Liam Neeson, e lo Spaventapasse, interpretato da Cillian Murphy. Ora, a parte poi, vabbè, ci sarebbe anche Carmine Falcone, il boss della malavita, no? Però, insomma, un po' più anche quello più marginale. Insomma, ci sono dei personaggi marginali che magari... però, insomma, anche ben interpretati, però... Allora, sui cattivi il discorso è un po', secondo me, complesso, nel senso che Liam Neeson è un personaggio, Liam Neeson è un grande attore, cioè non prendiamoci per il culo. Il suo personaggio è molto figo, il personaggio di Ra's al Ghul. Secondo me, rivedendo il film, trovo che il fatto che sia il cattivo effettivo del film non è che sia un'idea, cioè allora il suo ruolo lo fa benissimo, il personaggio ha un suo significato, però sinceramente anche se l'avessero lasciato solo nella prima parte come addestratore di Bruce Wayne, spoiler ma l'ho detto, cioè ci sarebbe stato lo stesso. E invece lui torna a Gotham, la vuol far saltare in aria perché lui ha questa idea dell'anarchico visto come stronzo, eccetera, no? Lui che torna a Gotham la vuol far saltare in aria per ristabilire l'equilibrio come fecero con Roma, citano queste cose qui. A parte, vabbè, da tutte le città va a scegliere Gotham, giusto perché è Batman, poteva fare una cosa del genere, giusto perché è una storia di Batman, perché per quello gli dai, diciamo, un po' più di credibilità a sta cosa, però... E cioè, nel senso, chi se la incula Gotham alla fine, però vabbè, e no, vabbè, comunque dico anche cose un po' per ruzzare, perché sennò, insomma, Dio, il film è bellissimo e finisce lì, no, insomma, parla anche un po' di, cerca un po' di spaziare, comunque, cioè, secondo me il fatto che lui torni con i ninja a far saltare Gotham, l'ho vista un po' una scelta un po' più deboluccia, più visioni, anche un po' invecchiata male forse, cioè nel senso non è che mi abbia fatto impazzire, però ci sta comunque perché il personaggio, ripeto, è interpretato da da un Cristo d'attore, porca miseria. E però mi è dispiaciuto un po' che lo spaventapasseri interpretato da Cillian Murphy non sia il cattivo effettivo. Perché? Perché Cillian Murphy è un grande attore anche lui, bravissimo, che appunto è, insomma, l'abbiamo visto l'anno scorso ovviamente come protagonista di Oppenheimer, nei panni di Oppenheimer, e il suo ruolo di spaventapasseri è veramente figo, cioè lui è veramente bravo nei panni dello spaventapasseri. Il personaggio è molto figo come script, come idea, come anche la maschera e tutto quanto. Il fatto che appunto in realtà sia un personaggio abbastanza tra virgolette marginale rispetto poi ad Ra's al Ghul e tutto, perché poi alla fine lui è una pedina di, che poi questa cosa tornerà un po' in tutti i Batman, ma va bene, parliamo dopo anche. E cioè il fatto che appunto lui alla fine sia una pedina di Ra's al Ghul per seminare panico a Gotham e di dissolvere le tossine, appunto quelle, i gas, quelli che insomma non ti fanno più capire un cazzo, cioè boh, i gas tossici, ma cioè alla fine secondo me poteva essere proprio il cattivo principale, perché è un personaggio di base veramente figo, che poi tra l'altro farà dei cameo anche nei film successivi, torna così un po' a caso, però secondo me è un personaggio che poteva essere sfruttato anche meglio. E però vabbè, insomma, ci sta alla fine, non è che l'avrei, forse se fosse stato il cattivo principale probabilmente l'avrei anche preferita come cosa, però insomma, poi alla fine Ra's al Ghul ha un suo significato, quindi ci sta, è interpretato, ripeto, da Gesù Cristo, perché Liam Neeson è un attore di Gesù Cristo. Comunque, è un film che funziona, cioè che mi piace tanto, e rivedendolo anche, insomma, relativamente di recente, insomma, mi ha intrattenuto parecchio. E ripeto, secondo me la prima parte è la migliore, perché proprio questa cosa di farti poi vedere lui vestito da Batman dopo quasi un'ora di film, cioè è una cosa che non è, insomma, facile fare in un film di supereroi che c'ha Batman nel titolo, no? Invece no, lui si prende, Nolan si prende i suoi tempi a raccontare la storia di Batman. Poi vabbè, anche lì, cioè perché lì nel Ndokazi andato, che sono tutti orientali, e insomma lì nel Bhutan eccetera, sono tutti orientali, al capo della setta è Liam Neeson, cioè onestamente va bene tutto, ma cioè cazzo, perché il capo della setta degli orientali è un irlandese? Questo ancora non l'ho ben capito, ma cioè è un'americanata, non è che si spieghi in molti altri modi, però vabbè dai ragazzi, cioè, ci sta insomma. Comunque è un bel film, assolutamente, mi piace. Secondo me viene sempre un po' troppo osannato, come un po' tutta la trilogia, ma adesso insomma andiamo a parlarne. Però è un film che a me piace tanto, Batman Begins, perché ripeto, mi piace proprio l'idea. Poi insomma è molto anche scorrevole in realtà come film. Non ho ben capito mai la scelta finale di Batman, che dopo che te la mena per tutto il film con Rachel anche che gli fa la predica, io sono un giustiziere, sono stato tentato dalla vendetta, ma in realtà io faccio giustizia, non mi vendico, eccetera. Quindi ho Batman, a differenza per esempio di quello di Tim Burton, che ne ammazzava quanti cazzo gliene pareva a lui di criminali o gliene fotteva niente. Questo è un Batman, insomma, giustiziere, che c'ha una sua etica, una sua morale, no? E quant'altro. Alla fine il treno sta per esplodere, il treno dove sono a bordo lui e Ra's al Ghul. Cioè lui gli dice a Ra's al Ghul: io non ti ucciderò, ma non sono tenuto a salvarti, e si leva dal cazzo mentre il treno va insomma in frantumi, ecco. Cioè sinceramente è un po' barare, diciamo, sta cosa qui, no? Cioè dire io non ti ucciderò, ma non sono tenuto a salvarti. Dopo che me la meni con la giustizia, è un po' incoerente come cosa, no? Cioè che tu alla fine comunque l'hai ammazzato, cioè non è che l'hai preso, l'hai salvato, tu sei portato via e te ne sei volato, do cazzo ne so. Però cioè, il fatto è che l'ha salvata alla fine, quindi c'è un po' un concetto, ma vabbè ragazzi, ma poi alla fine sta parlando di un film supereroistico, per carità, cioè sempre quello, non è che. Però Batman Begins, ripeto, è un film che apprezzo molto, riesce a darti, diciamo, proprio un senso anche di profondità del personaggio e quant'altro, questa cosa appunto anche dei genitori, lui che ripensa ai genitori, la musica di Hans Zimmer, ragazzi, è qualcosa di incredibile, assolutamente. E niente, c'è musica, fotografia, la regia di Nolan, cioè, fantastico, tutto veramente di altissimo livello, ma comunque c'è, quando c'è un cast del genere, quando c'è comunque c'aveva budget, diciamo, questo film, e un minimo di budget ce l'aveva, e insomma è un film che, ecco, cioè, penso l'abbiano visto anche i muri, però nel caso non avete visto Batman Begins, che comunque avete ascoltato me parlarne per un botto di tempo, e insomma, e quindi ve lo siete già comunque rovinato perché l'ho spoilerato, però nel caso non l'avete visto e ve ne frega un cazzo gli spoiler, guardatelo, però credo l'abbiano visto anche i muri. Comunque mando un secondo, visto che avevo detto la mandavo prima, ma poi mi sono messo a parlare e insomma ovviamente la memoria è quella che è, vi mando insomma uno spezzone del film, ecco.
Hai visto che è venuto? Aspetta. Ci hai salvato la vita. Dimmi almeno il tuo nome.
Rachel, non è tanto chi sono, quanto quello che faccio che mi qualifica.
Bruce.
Allora, quindi Batman Begins, si diceva, per concludere, per tirare le conclusioni, il finale del film è veramente il pezzo forte, dai, diciamoci la verità, con Gordon che gli dice, no, e, appunto, insomma, lo ringrazia del suo aiuto e quant'altro, e c'ha poi, gli dice appunto che ha creato il famoso Bat segnale, insomma, quindi tutte le volte che lo vorrà chiamare, insomma, e lo chiamerà con Bat segnale, e poi ovviamente gli dice c'è un nuovo criminale a giro, e si fa chiamare Joker e gli mostra la carta del Joker, il film finisce così, quindi dice cazzo, il secondo sarà col Joker, e quindi insomma ti gasi a dei livelli pazzeschi, no? E quindi niente, insomma, quello che volevo dire su Batman Begins era questo, non credo aver tralasciato nulla, poi insomma io dico le mie considerazioni generali e basta, e amen, insomma.
Mi avevano detto che non c'era nulla là fuori, nulla da temere. Ma la notte in cui i miei genitori furono assassinati, io intravidi qualcosa. Da allora l'ho sempre cercata. Sono andato per il mondo. Ho frugato tra le ombre. E c'è qualcosa là fuori nell'oscurità. Qualcosa di terribile. Qualcosa che non si fermerà finché non si sarà vendicata. Di me. Non si torna più indietro.
La morte dei tuoi genitori non è stata colpa tua.
L'addestramento è niente. La volontà è tutto.
Sei pronto a iniziare?
Signor Wayne, è stato via molto tempo.
Io non ho mai smesso di pensare a te. Qui le cose vanno peggio che mai.
Dimostrerò alla gente di Gotham che la città non appartiene ai criminali e ai corrotti. Ma non posso farlo come Bruce Wayne. Ci vuole un simbolo.
Un simbolo?
Se ti tramuterai in qualcosa di più di un semplice uomo.
Tu chi sei?
E se nessuno riuscirà a fermarti?
È qui, è Batman.
Rachel!
Diventerai una leggenda.
Dove sei finito?
Qui.
Continuiamo adesso con il secondo film, Il Cavaliere Oscuro. Allora, Il Cavaliere Oscuro esce nel 2008, appunto, ovviamente sempre diretto da Christopher Nolan, manco sto a dirlo. E in questo secondo film Nolan aveva comunque più libertà creativa, visto che il primo era andato da Dio, e quindi insomma con questo secondo film ha potuto fare, diciamo, qualcosa di ancora più personale, ecco. E allora qui la trama la spiego proprio in breve, perché sennò è un casino, perché insomma questa è abbastanza complessa rispetto a quella del primo film, però in realtà la trama in sostanza neanche tanto. Però allora, e qui semplicemente Batman è a Gotham e ovviamente è diventato, diciamo, un giustiziere mascherato che comunque viene amato e odiato dai cittadini di Gotham. Gotham in questo film è veramente come si dice, e piena di criminalità, come lo era anche nel primo film. Però qui proprio c'è ancora di più un quadro della corruzione da parte appunto di politici, di poliziotti, e vediamo che appunto la criminalità è in difficoltà proprio perché c'è Batman che gli mette il bastone fra le ruote. In mezzo a tutti questi casini si mette di mezzo sto Joker che è uno che non gliene frega un cazzo di nulla, essenzialmente. È un anarchico nel concetto più, nel significato più becero del termine, e nel senso appunto che non gliene frega un cazzo, cioè lui vuole far casino e basta, cioè vuole, si allea con i mafiosi, però poi si rompe il cazzo dei mafiosi. E vuole ammazzare Batman, poi non lo vuole più ammazzare, perché poi ovviamente c'è il fantastico discorso che poi insomma è tutto basato, principalmente è basato su quello il film, che Batman non esisterebbe senza Joker e Joker non esisterebbe senza Batman. Cos'è Joker se non un Batman 2.0, cioè uno che ha avuto una brutta giornata, ecco, diciamo così. E quindi gli è presa ed è impazzito. Batman non è molto diverso da lui in realtà. Cioè, quello che fa alla fine è andare a pestare di notte i criminali, eh? Cioè, non è che... Comunque, in breve, dai, mettiamola così. Allora, tanto, ragazzi, c'è il Cavaliere Oscuro, ma chi cazzo è che non l'ha visto? Magari c'è qualcuno che non l'ha visto, per carità. Però, cioè, qui stiamo parlando di uno dei film più apprezzati. Cioè, penso che al giorno d'oggi sia uno dei film più apprezzati della storia del cinema. Io non parlo solo dei cinecomic, cioè questo viene considerato veramente un capolavoro tra un po' al pari di, non lo so, di roba. Allora, è un film che innanzitutto io, vabbè, mi leverei subito, cioè parlerei subito della cosa per cui questo film è così amato, perché diciamocelo, cioè, ora, il film ha tanti pregi, ora ne andrò a parlare via dicendo, però senza il Joker di Heath Ledger mi sa che non è che sto film avrebbe avuto lo stesso successo, ecco. Heath Ledger che poi, purtroppo, dopo questo ruolo, insomma, ha tirato le cuoia. E tra l'altro c'è anche chi dice l'abbia ammazzato, fosse impazzito e l'abbia ammazzato. Era talmente entrato nel personaggio che si era ammazzato per quello. Vabbè, insomma, tutte queste teorie assurde. Ragazzi, è un'interpretazione veramente incredibile, cioè proprio io non fo paragoni con gli altri Joker cinematografici, perché poi bene o male mi piacciono tutti, ma ragazzi, il Joker di Heath Ledger è a livello proprio di interpretazione, cioè si vede proprio che questo se l'è studiata come fare un'interpretazione alla Madonna, cioè lui è veramente entrato nel personaggio. E infatti è incredibile, cioè proprio il modo in cui si lecca le cicatrici, vabbè, il design è veramente inquietante, no? Tutto le cicatrici intorno alla bocca e via dicendo. Ma proprio questo modo in cui recita Heath Ledger in questo film, cioè sembra in certi punti, cioè non ti dà l'idea di qualcuno che sta recitando un ruolo, cioè proprio ti sembra cazzo Joker a tutti gli effetti, cioè qualcosa di incredibile. È veramente sentita come interpretazione. E è bello tutti gli aneddoti che gli hanno dato, tutte le frasi che gli danno nel film, e tutti i momenti che gli danno nel film sono senza dubbio i migliori E questa, appunto, questa storia, no, delle cicatrici, vuoi sapere come mi sono fatto queste cicatrici, che cambia versione a seconda della persona a cui la racconta. E questo è bello, no, perché ti mostra appunto un personaggio quindi ambiguo, no, che non sai mai in realtà com'è che è diventato Joker, ecco. E è veramente fantastico, no? È proprio folle, e soprattutto dice delle cose che... Allora, lui è un pazzo assassino, è un terrorista, il discorso è quello, ma su molte cose che dice nel film ha ragione. Cioè, il fatto è che dice delle cose che hanno senso. Cioè, nel senso, la gente ha paura di me, ma perché non ha paura anche di te? Cioè, riferita a Batman, no? Oppure, perché un sindaco muore e tutti esaltano, insomma, e tutti si disperano e quant'altro, e faccio esplodere, diciamo, due poliziotti così a cazzo e a nessuno gliene frega niente, no? Perché fa tutto parte di questo piano, di questo sistema, no? Tutto questo discorso molto... che poi, insomma, c'è il concetto di anarchia, che lui dice... se tu introduci l'anarchia tutto diventa caos, no? Che effettivamente è anche vero, nel senso che l'anarchia, cioè cercare di gestirsi senza l'uso delle regole, perché in realtà sarebbe quello il senza qualcuno, diciamo, che governa, sarebbe quella in realtà l'anarchia di base come significato, no? E, però lui dice però se tu lasci il potere al popolo ci sta che tutto diventi caos, nell'ottica, diciamo, del film, no? Perché noi comunque vediamo proprio questa Gotham che veramente in questo film è l'inferno in terra, e il Joker l'ha capito, il Joker ci gioca sopra, cioè non gliene frega un cazzo neanche di lui. Cioè lui nella scena finale dove lui è presente, cioè lui sta per cascare dal palazzo, non gliene frega un cazzo di morire, cioè ride, poi vabbè lo piglia Batman, ma cioè gliene frega un cazzo, sta cadendo da un palazzo di non so quanti piani, cioè lui ride come un matto, cioè proprio di fuori di testa, ma in realtà dice anche delle cose sensate a un livello proprio di come funziona, diciamo, la città di Gotham nel film, che poi in realtà è molto vicina anche a come funziona la normale, insomma, vabbè, comunque. E, allora, il Cavaliere Oscuro, quindi... Il Joker è incredibile, assolutamente. Tutte le scene con lui sono quelle che uno si guarda più volentieri, anche proprio, cioè, quando arriva, quando c'è Heath Ledger in scena, sicuramente sono le scene che proprio funzionano di più all'interno del film. Senza di lui il film un po' avrebbe perso. E è un film dove comunque Nolan scrive una sceneggiatura decisamente più ispirata rispetto a quella del film precedente. Qui veramente si trascende davvero dal significato di film supereroistico, cioè qui veramente sembra qualcosa di totalmente diverso. Ovviamente comunque ci sono sempre le ingenuità da fumetto, c'è sempre Joker, c'è sempre Batman, e ci sono comunque delle cose nella sceneggiatura che, rivedendo il film, non è che abbiano molto senso, ma ci sta, ragazzi, c'è un film comunque, ripeto, su Batman, quindi... Che ci siano delle ingenuità da fumetto ci può anche stare. La scena iniziale della rapina con Joker, appunto, che insieme dove si fanno tutti fuori a vicenda, quella scena lì è girata in una maniera incredibile. Però, ragazzi, cioè, a parte porca vacca, cioè, loro escono dalla banca con gli autobus. E cioè, e c'è la gente che passeggia tranquilla, loro escono, c'è un buco grosso così, hanno sfondato la banca, no? Quindi è tutto esploso, cioè loro escono tranquilli con i bus, nessuno li caga, la gente continua a camminare così tranquilla quando c'è un buco così sul muro, però vabbè, e loro, insomma, l'hanno sfondato, escono con gli autobus, però la gente cammina tranquilla, non gliene frega un cazzo, ma vabbè. Oppure anche il fatto, diciamo, del alcune scene, per esempio, tipo la scena della festa, no? Dove c'è lui che appunto fa quel discorso incredibile a Rachel, dove gli dice anche la storia delle cicatrici, insomma, una delle tante versioni. E Rachel, l'hanno cambiato l'attrice, ma adesso ce la vediamo. quella scena lì è una delle più belle del film, probabilmente, proprio anche come, come presenza del Joker. Però cazzo, cioè poi Batman che sbuca da non si sa dove, perché sbuca in una stanza che è tutta circondata dagli scagnozzi del Joker, tutta circondata da persone, col Joker al centro, cioè cambio di inquadratura e c'è Batman lì che gli sta menando tutti, ma cioè da dove cazzo è uscito? Cioè onestamente, da dove cazzo è sbucato? Cioè bastava vedere magari che si, non so, che cascata al, come nei film di Schumacher, no? Che sfondava il tetto, oppure che cazzo ne so, che c'era una botola sotto, qualsiasi stronzata, però minchia, se tu mi fai una scena dove tutta circondata da scagnozzi con coltelli e fucili e poi cioè, c'è Batman lì nel mezzo che compare magicamente, boh, vabbè. Oppure per esempio il fatto che quella scena venga troncata in realtà, cioè Joker butta Rachel dalla finestra, Batman gli frena, cioè insomma gli va incontro e loro scendono, appunto Batman la salva e poi non si sa come cazzo va a finire nell'attico lì, cioè hanno semplicemente lasciato Joker con gli scagnozzi, che, con un casino di persone lì tenute in ostaggio, non si capisce come cazzo va a finire la scena, però vabbè, queste sono stronzate che poi uno nota riguardando il film e che poi in realtà... E insomma uno ci può anche passare sopra, perché poi alla fine su scene cinematograficamente, anche poi le interpretazioni, ragazzi, cioè ripeto, che cazzo li vuol dire? Cioè Christian Bale era bravo nel primo, qui forse ancora più bravo. Gary Oldman era bravo nel primo, qui è un personaggio incredibile, anche lì non è che mi dia fastidio, però non si capisce molto quella roba lì che fa di lui che si finge morto e poi riompare magicamente, no? Che invece di far sì che il Joker spari al sindaco, si butta lui nel mezzo. Sono convinti tutti che gli abbiano sparato a lui. Lui si finge morto, però non si capisce come cazzo l'ha inscenata sta cosa. Cioè, nel senso, poi scompare, non si sa dove cazzo va, e poi riompare magicamente, però tu lo lasci comunque prima di rivederlo poi dopo un bel po' di film, cioè lo lasci lì in terra che sembra morto e cioè non capisci un po' come l'ha orchestrata sta cosa qui, cioè in realtà io ci ho capito poco almeno, però cioè ragazzi, amen, cioè alla fine sti cazzi. Per esempio a me quelli che dicono ma come cazzo ha fatto il Joker a mettere le bombe nell'ospedale, quelle sono stronze, cioè quello sinceramente il cinema non te lo deve spiegare, cioè il Joker ha contatti con tutti, fa dei piani, perché poi dice io non sono il tipo da fare piani, ma in realtà è un'inculata, cioè una stronzatona, perché poi i suoi piani sono calcolati al millimetro, cioè lui organizza delle cose che porca vacca, cioè manco la mente più eccelsa di Bono, cioè veramente, quindi non è che sia proprio un agente del caos, è più un agente del cazzo, vabbè comunque, e no ovviamente si scherza. Però insomma il discorso è cioè quelle sono cose che non devono spiegare, perché come ha fatto a mettere le bombe nell'ospedale, amen, cioè l'ha messe, ci ha contatti un po' con tutti, insomma, e qui proprio ci fa una figura i poliziotti, la mafia, cioè veramente vengono descritti veramente come delle merde, e il povero Gordon, il commissario Gordon interpretato da Gary Oldman è l'unico onesto in realtà, che insomma non si fida di uomini che in realtà sono tutti venduti alla mafia, venduti appunto a insomma al, sono tutti venduti alla criminalità, sono tutti dei criminali insomma anche loro. E mi è piaciuto molto il personaggio di Due Facce, di Harvey Dent Due Facce, interpretato da Aaron Eckhart. Lui è stato bravissimo, è vero che non è che, ma questo non è un difetto, ragazzi, però semplicemente Due Facce in teoria dovrebbe avere due personalità, no? A parte diventa Due Facce verso la fine del film, ma vabbè, cioè, insomma, viene un po' la sua presenza è un po' più ridotta, però ci sta, perché lui, ripeto, Aaron Eckhart è stato incredibile e il personaggio funziona, perché serve proprio come strumento del Joker per seminare panico, perché lui era uno veramente onesto in realtà, c'era uno che veramente voleva sconfiggere la mafia e che veramente, cioè se addirittura ha detto di essere, diciamo ha voluto salvare Batman quando tutti hanno detto vogliamo che Batman si costituisce e quant'altro, no? Perché molti appunto hanno dato la colpa a Batman, eccetera, di tutto il caos e di tutto il puttanaio che fa Joker, che fa la mafia, eccetera. E, comunque, il discorso è... il fatto è che appunto quando lui diventa due facce, il Joker lui diventa già più debole a livello mentale, anche perché poi muore Rachel, adesso ne parliamo anche di Rachel, e, però diciamo appunto c'è Joker appunto gli dà ancora più una spinta, no? Dice la follia è come la gravità, basta solo una piccola spinta, infatti quello che fa è manipolare Harvey Dent a diventare la persona più onesta del mondo a un pezzo di merda, un criminale, e quindi dice anche la persona più onesta può diventare una merda, ecco. Però poi vabbè, ora parliamo anche del finale tra un po', comunque. E dai, magari mando intanto un trailer, qualcosa, dai, così, insomma, intanto metto qualche piccola pausa, ecco.
Dove cominciamo?
Un anno fa questi poliziotti e avvocati non avrebbero osato sfidarmi. E ora che cosa succede?
Allora che ci proponi?
È semplice, di uccidere Batman. Ecco il mio biglietto.
Bruce, lui è Harvey Dent.
Rachel mi ha detto tutto di lei.
Non proprio tutto, spero. Una volta mi hai detto che saremmo stati insieme. Dicevi sul serio?
Non voglio essere la tua unica speranza in una vita normale.
Tu sei Alfred, vero?
Esatto, signore.
Devo temere qualche ex fidanzato psicopatico?
O più di quanto lei possa immaginare.
Buonasera, signore e signori. Siamo gli animatori della serata. Ciao, bellezza. Sempre nervosa.
Ora so cosa devo diventare per fermare uomini come lui.
La notte è più buia prima dell'alba. Ve lo prometto, l'alba sta per arrivare.
Pronti, partenza. Via. Andiamo! Questa città merita un criminale di maggior classe. Glielo darò! No! Aspetta e vedrai.
O muori da eroe, o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo.
Avrà bisogno del Batpod, signore?
In pieno giorno, Alfred. Non è molto discreto.
La Lamborghini, allora. Molto più discreto.
Allora, dicevamo di Rachel, il personaggio di Rachel. Hanno cambiato l'attrice. E nel primo, appunto, era Kathy Holmes. In questo caso hanno messo Maggie Gyllenhaal. Non mi ricordo di preciso perché abbiano cambiato l'attrice, forse Kathy Holmes non voleva più farlo. Vabbè, Kathy Holmes sicuramente era più bella ma meno brava, ecco, di Maggie Gyllenhaal, che sicuramente dà un'interpretazione migliore al personaggio in questo secondo film. E appunto diciamo che qui c'è questo triangolo, mettiamolo così, tra Batman, lei e Harvey Dent, no? Lei in realtà ama Harvey Dent, però purtroppo poi insomma non riescono a stare insieme perché appunto lei insomma muore per via del Joker. E, allora, sinceramente appunto ho trovato molto, molto bella tutta la parte della lettera, no? Il fatto che lei gli lasci la lettera e che Alfred decida giustamente di... Molti dicono addirittura è una scelta del cazzo, anche poi nel terzo, va bene, parliamo tra un po', ma in realtà per me è assolutamente perfetta proprio a livello di logica, cioè nel senso, questo porca troia, era Batman, Bruce Wayne era convinto che lei si sarebbe messa con lui piuttosto che con Harvey Dent. fa anche un po' il sottone, diciamo, nei film, e perché insomma li ospita a casa, a lei, al vidente e quant'altro. Vabbè, e quando il Joker, diciamo, sta seminando panico e quant'altro. Quindi, insomma, lui, diciamo, quando lei muore, è convinto che lei si sarebbe messa con lui. Cioè, in realtà, lei aveva lasciato una lettera a Alfred, dove in quella lettera c'è scritto: io sposerò Harvey Dent, no? Cioè, onestamente, appena lei è morta, cioè il panico più totale, lui proprio caduto in depressione quasi, c'è cioè un momento proprio de merda, e, cioè, Alfred, che cazzo doveva dare la lettera, ma... La lettera l'ha bruciata poi, cioè, nel senso, e non è che poteva dargli, la lettera dove c'era scritto del disco, insomma, dove c'era scritto appunto: io sposerò Harvey Dent al posto tuo. Comunque, allora, il film, appunto, ripeto, secondo me è veramente bello. Qui c'è proprio un discorso di anche un discorso anche proprio politico e sociale, volendo, no? Che fa il Joker, che insomma c'è proprio un discorso bello sul anche su chi veramente è eroe nel film, no? Cosa che poi viene esce ancora di più col finale, no? Perché appunto Batman si assume la colpa dell'omicidio di Harvey Dent, che effettivamente l'ha ammazzato lui, ma perché Harvey Dent era diventato completamente fuori controllo e voleva ammazzare Gordon e la famigliola, e lui però si piglia la colpa, perché dice: no, non è perché il Joker l'ha rovinato, il Joker non può vincere, quindi io mi piglio la colpa e Harvey Dent deve essere ricordato come un eroe. Questa cosa qui, e quindi lui se ne scappa. Questa cosa qui, intanto, secondo me è perfetto proprio per chiudere una saga. Poi hanno fatto il terzo, ma ci arriveremo tra pochi istanti. E, cioè, per me è proprio il finale perfetto di saga. E poi è anche proprio bello il messaggio, no? Il fatto che appunto poi alla fine il vero eroe è Batman. Cioè, nel senso che cioè, Batman ha fatto la cosa con pregi e difetti, si è dimostrato poi, ha fatto la scelta... Che lo ha reso, diciamo, un vero e proprio eroe a tutti gli effetti. Cioè, qui si è fatto valorizzare come eroe con questa scelta che ha fatto. Molti dicono: è un po' un'americanata sto finale, un po' ci sta, però sti cazzi, onestamente. A me è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto tantissimo il film, la fotografia anche più bella di quella del Begins. Mi è piaciuto proprio, ragazzi, Cavaliere Oscuro è veramente il filmone. Cioè, è inutile pigliacci per il culo, è un film fantastico, con una sonora anche meglio anche qui rispetto a quella che c'è nel primo film. Poi c'è tutte le scene tra Batman e Joker, proprio questa rivalità che c'è tra i due, il fatto che appunto siano in realtà una faccia della stessa medaglia. Cioè, non è che sono due personaggi che possono fare le cose giuste, le cose sbagliate allo stesso tempo. Ovviamente Batman alla fine, insomma, si mostra essere un eroe, però insomma alla fine, diciamo, anche lui è un folle che fa cose folli come il Joker. Poi vabbè, il Joker è comunque è un pezzo di merda, per carità, però anche lui a volte dice delle cose sensate nel film, cioè perché c'è chi è peggio di lui. Cioè, lui l'ha capito che il mondo fa schifo e infatti vuole sol veder bruciare il mondo, come dice Alfred in quella scena incredibile in cui dice: certi uomini voglio solamente veder bruciare il mondo. E niente, dai, vi mando una scena, un'altra scena, diciamo, vi mando una scena del film, e prima ho mandato il trailer, quindi insomma non ho mandato nessuna scena, e vi mando una scena, insomma, la scena più famosa del film, diciamo così, e poi dai, parliamo del terzo, tanto insomma Il Cavaliere Oscuro, ripeto, mi piace tantissimo, lo adoro, è un film, secondo me, con dei difetti comunque, ma che sinceramente trovo assolutamente, cioè è bellissimo, ragazzi. Cioè, qui Nolan è riuscito veramente a fare un cazzo di filmone, e per me è anche proprio uno dei suoi migliori film in generale, è uno dei migliori film cinecomic e via dicendo, insomma.
Non ha ancora detto niente?
Buonasera.
commissario.
Harvey Dent non è tornato, è scomparso.
Certo.
Che gli hai fatto? È colpa tua?
Mia? Io ero qui dentro. Tu piuttosto con chi l'hai lasciato? Con i tuoi uomini? Ammettendo ovviamente che siano ancora i tuoi uomini e non gli uomini di Maroni. Ti deprime, commissario, sapere quanto sei profondamente solo? Ti fa sentire responsabile per le attuali condizioni di Harvey Dent?
Dov'è?
Che ore sono?
E questo che cosa cambia?
Beh, a seconda dell'ora potrebbe essere in un luogo o in molti altri.
Se dobbiamo fare dei giochetti. Mi serve un po' di caffè.
Ah, il solito trucco, sbirro buono, sbirro cattivo.
Non esattamente.
Mai cominciare con la testa, la vittima rimane confusa, non sente il colpo. Visto?
Volevi vedermi? Eccomi.
Volevo vedere cosa avresti fatto. E non mi hai deluso neanche un po'. Hai lasciato morire 5 persone. Poi hai lasciato che Dent prendesse il tuo posto. Perfino per uno come me sei senza cuore.
Dov'è Dent?
Quegli scimi della mafia ti vogliono morto per tornare alla situazione di prima. Ma io so qual è la verità. Non si torna indietro. Tu hai cambiato tutto. Per sempre.
E allora perché vuoi uccidermi?
Io non voglio ucciderti. Che faccio senza di te? Torno a fregare i trafficanti mafiosi? No, no. No. No, tu. Tu completi me.
Tu sei spazzatura, uccidi per soldi.
Non parlare come uno di loro, non lo sei. Anche se ti piacerebbe. Per loro sei solo un mostro. Come me. Ora gli servi. Ma tra un po' ti cacceranno via. Come un lebbroso. La loro moralità, i loro principi, sono uno stupido scherzo. Li mollano appena cominciano i problemi. Sono bravi solo quanto il mondo permette loro di esserlo. Te lo dimostro. Quando le cose vanno male, queste persone civili e per bene si sbranano tra di loro. Vedi, io non sono un mostro. Sono in anticipo sul percorso.
Dov'è Dent?
Tu hai tutte le tue regole e pensi che ti salveranno.
È sotto controllo.
Siamo giunti al terzo film, Il Cavaliere Oscuro, Il Ritorno. In originale, The Dark Knight Rises, che sicuramente fa più effetto. Allora, dopo il secondo film, io devo dirvi, anche se l'ho visto in età giovane, e io sinceramente ho subito pensato, ma... Cioè, questo secondo film ha un finale perfetto. Cioè, non avevo proprio minimamente l'idea di... Cioè, di... Cazzo, fate anche un terzo film. Cioè, sinceramente non ne vedevo il senso, se non monetario, ecco. È passato un po', insomma, si sono decisi nel 2012. Insomma, hanno voluto fare quest'ultimo film della trilogia, Il Cavaliere Oscuro e Ritorno. Sarà difficile parlare di sto film rispetto a Begins e Il Cavaliere Oscuro. Sinceramente cercherò, diciamo, di giostrarmela il meglio possibile, ma senza cercando di non fare un polpettone, cosa che faccio sempre, per carità. Però questo è un film, secondo me, veramente complesso da analizzare. Nel senso che, allora, quando lo vidi al cinema, cioè, io ero anche pischello, è stata una revisione al cinema che ricordo con più piacere, devo dire, e perché insomma, ragazzi, quando un bambino porti al cinema, poi vede Batman, cioè insomma, Tu ovviamente avevo visto i primi due, apprezzati, amati, e quindi insomma, e rimasi veramente colpito dal film. Col passare del tempo la mia opinione è un po' cambiata, ma adesso insomma andiamo con ordine. Allora, in sostanza, molto molto in breve, proprio stringendo il più possibile, Batman torna a Gotham, torna Bruce Wayne, che per tutti si è rintanato appunto nella sua magione, un po' come, no, lo paragonano all'inizio ad Howard Hughes, no? Che piscia nelle bottiglie con le unghie lunghe, centimetri, e insomma che sta dentro isolato da tutti e rintanato. Però insomma lui è tornato ovviamente e a Gotham dopo che si è arrivato dal cazzo alla fine del secondo, e poi decide insomma di tornare anche come Batman. Perché? Perché c'è una nuova minaccia, c'è questo Bane, questo terrorista interpretato da Tom Hardy, che è stato bravissimo, adesso ci arriviamo, e che appunto semina panico a Gotham. Diciamo anche lui è una sorta di rivoluzionario, insomma, con le sue idee un po', però diciamo quello che vuole fare è appunto la cosa, diciamo, principale che fa nel film è scarcerare, diciamo, la criminalità di Gotham e soprattutto servire i voleri, diciamo, della figlia di Ra's al Ghul, che in realtà è la vera cattiva del film. Ma adesso, insomma, ne parliamo meglio. Comunque, poi c'è di mezzo Catwoman, che poi diventerà in realtà la fiamma effettiva di Batman, nonostante ovviamente sia molto double faccia, perché il personaggio lo è di suo. Allora, questo film, sinceramente, è un film, secondo me... Allora, c'ha delle cose che mi piacciono, partiamo da quelle. È un film, secondo me, anche qui a livello di interpretazioni, generalmente... Allora, mi piace Catwoman, interpretata da Anne Hathaway. Ovviamente un fan della Michelle Pfeiffer, come il sottoscritto, insomma... vede solo lei, però ci facciamo bene, andare bene anche lei, perché comunque alla fine la sua interpretazione non è male, il personaggio non è male, è appunto molto double face, non si sa mai se fidarsi di lei o meno, però è un personaggio che mi è piaciuto abbastanza, barra parecchio. Cioè, Anne Hathaway è stata comunque brava, molto brava, diciamo, a fare il personaggio, e mi è piaciuto l'inserimento di Catwoman. Quindi Catwoman mi piace. E poi c'è anche una bella, anche insomma la tuta che ha nel film, ci sta. Comunque, a parte quello, Tom Hardy come Bane mi è piaciuto tantissimo. Proprio mi è piaciuta proprio l'interpretazione. Il doppiaggio italiano smerda un po' tutto, perché Filippo Timi, cioè, insomma, tutto... Cioè, veramente, cioè, guardarla al cinema, ragazzi, è di un fastidio. Cioè, veramente, proprio un audio sfasato, perché ovviamente lui parla con la maschera e, insomma, quell'elettronica, no, che gli permette di respirare, tipo Darth Vader, lì, quello di Star Wars. E, quindi, praticamente, il doppiaggio di Filippo Timi è molto... cioè, l'audio che gli hanno messo al personaggio in questo film è terribile, cioè proprio il doppiaggio è veramente terribile, cioè proprio un audio sfasato, una voce completamente, cioè proprio sopra tutte le altre del film, cioè veramente una roba, vabbè. Allora, quindi, però il personaggio di Ben mi è piaciuto proprio come idea, l'interpretazione di Tom Hardy, mi è piaciuto tanto. C'è poi il personaggio di... Allora, torna ovviamente Alfred, torna il personaggio di Lucius Fox interpretato da Morgan Freeman, torna ovviamente Gary Oldman nei panni di Gordon, nulla da dire a livello di interpretazione, nulla da dire a livello di interpretazione di Christian Bale, che forse in questo terzo film è anche... da forse la migliore interpretazione della trilogia azzarderei, non ne sono convinto, però qui veramente stavo bravo. E diciamo che il discorso è che il personaggio di Bane, così finisco con lui, è bello fino all'ultima parte del film. Quando arrivi all'ultima parte del film e scopri che è una pedina di Talia al Ghul, vabbè, dici, l'hanno fatta col primo sta cosa, l'hanno fatta col secondo, vabbè, l'hanno fatta anche qui, ok? Ricorda un po' Batman e Robin, Poison Ivy e... ovviamente è un po' diversa la cosa, per carità. Però anche lì, Bane, se vi ricordate, ovviamente lì era un coglione che diceva flagello, spacca tutto, per carità. Qui è insomma un personaggio di spessore, ripeto, apprezzato molto. Però anche lì era uno che serviva a una, diciamo, per spaccare tutto, ecco. Cioè, in sostanza anche qui è la stessa cosa. E soprattutto il personaggio di Talia al Ghul è di un piatto che la metà basterebbe. Cioè se tu mi metti, diciamo, come cattivo principale... che tiene sotto scacco Bane, un personaggio come lei che si intuisce fin dai primi due minuti che quando lei, no, si relaziona con Bruce Wayne e sembra in realtà innamorata di lui, si capisce subito che lei è una falsona, e poi alla fine arriva il colpo di scena che, cioè, io lo metterei veramente a livello di, non lo so, cioè per me è veramente debole come colpo di scena per quanto mi riguarda nel film. E il personaggio non sa veramente di niente. Lei, Marion Cotillard, è un'attrice bravissima, bellissima, veramente pazzesca, però, cioè, non è che abbia molto, diciamo, senso di esistere il suo personaggio, se non per riallacciarsi al primo film, quindi c'è il ritorno della setta delle ombre, il ritorno del discorso di Ra's al Ghul, no? Tra l'altro anche Batman lo vede nel film in un paio di scene, se non mi ricordo male, e quant'altro lo rivede, no? C'è questa cosa qui che un po' nel secondo era stata abbandonata e che l'hanno voluta mettere qui visto che è la conclusione della trilogia, però boh, onestamente è talmente piatto il personaggio di Ra's al Ghul che... C'è poi l'inserimento di Joseph Gordon-Levitt, che è un attore, secondo me, cioè, che a me non mi fa né caldo né freddo, però molto apprezzato, e che in questo film non mi fa né caldo né freddo. Più che altro trovo veramente stupido e idiota che lui riconosca che Bruce Wayne è Batman, perché Bruce Wayne c'ha lo sguardo da orfano. Cioè, ora ragazzi, io capisco tu, cioè io veramente, se amate sto film, cioè, che poi anch'io ripeto, cioè, ci sono delle cose che mi piacciono, ora ne andrò a parlare, sto un po' facendo un purpurri senza seguire nessuno schema e parlare un po' delle cose che mi piacciono insieme a quelle che non mi piacciono, sto facendo un po' tutto insieme. Però onestamente, cioè, che lui riconosca, cioè che dica cazzo Bruce Wayne sei Batman perché c'è lo sguardo da orfano, cioè non mi sembra una cosa che ha molto senso. Cioè, allora 20.000 bambini africani sono Batman, cioè capite qual è il discorso? Cioè 20.000 orfani sono Batman, cioè ma che cazzo, cioè mi spiegai il senso di lui che capisce Bruce Wayne è Batman? Cioè perché c'ha lo sguardo da orfano? Cioè non ha un cazzo di senso. Però vabbè, molti dicono che la scena lì in cui dice lo sguardo da orfano sia molto, che guarda quasi quasi la manderei dopo, sia una delle scene più profonde, più belle del film, ma sarà, per me è una presa di culo bella e buona, però ci sta che magari ci ho visto io, per me è proprio una cosa che non ha senso, ridicola, cioè mi scende proprio tutto. In realtà poi non avevo parlato, vabbè, ne parlo brevemente, delle scene d'azione che anche qui sono abbastanza caotiche, tipo la scena iniziale dell'aereo, non è che si capisca, non si capisce un cazzo in realtà, però è molto confusionaria per come è girata, un po' anche come lo scontro in autostrada del secondo film col Joker che alla fine è magicamente ancora vivo, no? E quello scontro lì, figa l'idea, ma insomma girato un po' che si capisce poco, infatti l'ho dovuto rivedere diverse volte, diciamo, per capirlo a 360 gradi. E insomma anche qui c'è sempre questo problema delle scene d'azione, però vabbè, sti cazzi. Allora, quindi comunque in sostanza le cose che mi piacciono di sto film, stringendo, cercando un po' di essere il più ordinato possibile. Allora, mi piace il Christian Bale, come ho detto, qui forse si supera ancora di più, perché ritorna un po' ancora di più la parte umana del personaggio, la parte del non so se faccio bene, non so se sono all'altezza, diciamo un po' quella cosa di Batman Begins, no? Diciamo ritorna un po' l'uomo che l'uomo con dei difetti, l'uomo che diciamo, come si può dire, l'uomo che può anche sbagliare, può anche cadere, no? Nel film appunto è questa cosa della caduta, no? Di lui che appunto diciamo ormai è da un po' che non è Batman, non sa se riuscirà a ritornare ad essere Batman come prima, ecco. Batman compare tra l'altro molto poco nel film, compare, questa è una cosa che ho apprezzato, ed è poi bella appunto questa cosa del ti puoi cadere ma poi ti puoi anche rialzare, e infatti la scena di lui che si rialza da quella prigione sotterranea dove l'ha messo Bane, e tra l'altro poi lì mi ricollego un'altra chicca del film, per modo di dire, e quella scena lì in cui appunto sale, riesce a scappare da lì, dalla prigione, e con la musica di sottofondo incredibile, bellissima, quella scena lì è forse, azzarderei, la più bella del film, perché è veramente profonda, ricca di significato e funziona benissimo, proprio anche è fantastica. Allora, insomma, in sostanza mi piace, tecnicamente comunque a Nolan non gli puoi dire un cazzo. In sostanza di questo terzo film sono queste le cose che mi piacciono, no? Insomma, poi ho già parlato di Talia al Ghul e del colpo di scena finale, poi ora... Allora, è un film, secondo me, che... Allora, e ho parlato anche già della cosa dello sguardo da orfano. Allora, per parlare di altre cose in ordine sparso, e mi hanno dato fastidio a me, perché poi a me, in realtà, ragazzi, del buco di sceneggiatura, dell'errore, cioè, è una cosa soggettiva, cioè, poi si parla di film, cioè, uno può andarsi può farsi andare bene tutto quando si parla di cinema. A me certe cose di sto film mi hanno fatto un po' girare i coglioni, perché onestamente, cioè... Allora, e il fatto è, Bane gli spezza la schiena in una scena, secondo me, molto figa comunque del film, perché lui che gli strappa la maschera e la butta via così come se fosse merda, cioè, secondo me è proprio figa quella scena lì, ragazzi, è messa in scena in maniera incredibile. Gli spezza la schiena e lo porta lì nella prigione sotterranea. Ora, onestamente, cioè, lui per sopportare il dolore, per diciamo riparare la ferita che gli ha fatto Bane, si deve allenare, si deve far tirare la schiena dagli altri, cioè l'ho vista una cosa un po' ridicola. Poi, per carità, è un film, però cazzo, cioè, come cazzo fa a allenarsi per guarire dopo gli ha spezzato la schiena? Cioè il suo modo per guarire è fare esercizio fisio e quindi praticamente soffrire il doppio, cioè in sostanza, no? È questo il discorso del, cioè, con quelli e gli tirano la schiena per raddrizzargliela, cioè onestamente, boh, vabbè, non lo trovo un po' una pagliacciata, però amen, nel senso, non ho trovato un po' stupido il fatto di Bane che manda a morire la gente sul ghiaccio, pari a Batman con la sua armatura e peserà non so quanti chili e cammina tranquillo. Tu dici, boh, quegli altri sono caduti dopo 2 secondi e sono morti. Cioè, lui arriva con la sua armatura bella pesante, bella spessa, è così tranquillo e cammina, vabbè. Però queste sono cazzate, più che altro ora voglio andare in sodo. Allora, il finale. Innanzitutto Bane sputtanato in 2 secondi, perché Talia al Ghul non è un personaggio, è una cazzata, perché cioè, è proprio una cazzata idea, secondo me. Mi fai un film dove lui è il terrorista... fisicamente e mentalmente è una minaccia. E poi, cazzo, arriva Catwoman, gli dà una pistolettata con quella cazzo di moto lì che c'ha, non mi ricordo il nome, e fa la battuta tipo Indiana Jones, e lui schiatta così. Cioè, onestamente, questa penso sia una delle morti più stupide e brutte. Cioè, proprio una cosa mi ha messo, cioè, proprio una delle morti più tristi e insignificanti che abbia mai visto in un film. Cioè, non credo di esagerare. Cioè, mi fa morire il personaggio in questo modo, boh. Non so se vuole essere girl power la cosa, non lo so. Però se tu mi fai un personaggio di questo tipo, e poi vuol dire il personaggio di Catwoman è già girl power di suo, no? Visto che ora va tanto di moda, anche giustamente questa cosa, per carità. Però, cioè, che tu mi sputtai un personaggio così in 2 secondi, in 4 e 4 8, boh, non, vabbè. Cioè, facendomelo morire così, come un coglione, dopo che già mi hai detto che era una pedina di Talia al Ghul e me l'hai sputtanato già una volta, me lo sputtani 2 volte, vabbè. Compare di nuovo, compare Cillian Murphy, che fa lo spaventapasseri in una scena in 2 secondi del film, vabbè, questo ci tengo a dirlo perché mi fa simpatia. E comunque, e il fatto è, ci sono varie forzature, varie cose che ho trovato eccessivamente stupide in questo, cioè mi hanno dato un po' fastidio, tipo anche il fatto che lui torni dalla prigione sotterranea a Gotham, non si sa come, entrando in una Gotham che era chiusa, braccata da tutti gli scagnozzi di Brain, con la criminalità dappertutto, e lui riesce a tornare tranquillamente a Gotham, a rientrare direttamente a Gotham, e capisci un cazzo, cioè dici vabbè, nel primo, nel Begins, ti ha spiegato che lui ha viaggiato, sa intrufolarsi nei posti e via dicendo. Però cazzo, fammi 2 secondi di spiegare. Già il film dura quasi 3 ore. Che cazzo costava mettere 2 minuti in più di spiegazione? Non lo so. Ho trovato forzatissimo il fatto di mandar via Alfred da casa. Cioè, nel senso, quel dialogo tra Alfred e lui è incredibile a livello di recitazione. Però perché cazzo lo mandi via dopo che t'ha detto che ha bruciato la lettera di Rage? Anche giustamente. Ma perché cazzo lo mandi via? T'ha fatto un favore. Cioè già è maggiordomo e quindi è in una posizione inferiore a te e, cioè, diciamo, per rispettarti c'ha una bella... come si dice? Questo è un discorso che cazzo è facile. Però già è maggiordomo. Dovresti... ti poteva mandare a fanculo... quando voleva, invece testa è forse il vero eroe della saga, forse Alfred, veramente, perché te stavo vicino sempre, nonostante tu gli faccia pulire i cessi. Quindi il discorso è, cioè, perché ti dice che ha bruciato la lettera in un momento in cui te eri praticamente depresso, mezzo morto psicologicamente, cioè, e lo mandi via. E poi lui si ripresenta alla fine, no? Il famoso finale del film, con dove che si riallaccia a una battuta del film di Alfred che dice: io, sai, signor Wayne, io pensavo che non saresti tornato a Gotham, ma che t'avrei rivisto a Firenze a bere il Fernet Branca con un paio di marmocchi e con una moglie. T'avrei visto lì tra i tavoli di Firenze a bere il Fernet e semplicemente ci saremmo fatti un cenno di saluto. E avrei detto, lui ha trovato la sua strada. Che è una cosa che simbolicamente, non mi dispiace neanche. Trovo ridicolo il discorso del Fernet, cioè del Fernet Branca a Firenze. Mi scende un po' di... non lo so, raga, a me fa ridere. Poi questa cosa non ne parla mai nessuno, perché dicono tutta una cosa... cioè, sinceramente, no? Questa cosa di loro è al Fernet. E poi, il finale, cos'è? Il finale è lui con... che salva Gotham dalla bomba. Quella aveva messo Bane. Tra l'altro, lì la scena finale, a livello di tempi, torna poco, perché sta bomba non esplode mai, però vabbè. La salva Gotham, portandosi la bomba dietro, si vede esplodere in lontananza la bomba e quindi si presume che anche lui sia morto, no? Perché la porta via con il suo cazzo di elicottero lì di Batman, no? E Invece è ancora vivo perché c'era il pilota automatico. Già sta osa, boh, non so, mi viene da pensare al pilota automatico dell'aereo più pazzo del mondo, non so perché. Però, scena finale, a parte Joseph Gordon-Levitt che... Cioè, io veramente per tutto il film mi veniva da dirgli, ma te chi cazzo sei che capisci che lui è Batman, che riesce a fartela mio subito? Ma chi cazzo sei te? Che poi gli dice a Gordon, hai fatto male a mentire sul discorso di... Perché Bane dice a tutti che poi tutti gli credono subito, però vabbè, per carità, Gotham è una città di scemi e di corrotti, quello lo sappiamo. Però Bane ha detto a tutti che appunto il discorso di Harvey Dent, della morte di Harvey Dent, era ovviamente una bugia, eccetera, no? Una bugia che ha un senso, perché insomma il suo film ha un senso preciso. Questa cosa qua, non spiegavo prima, ma lo sapete anche voi che li avete visti questi film, no? E, Joseph Gordon-Levitt, il personaggio di Joseph Gordon-Levitt, che non mi ricordo manco come si chiama il personaggio, pensate quanto mi è rimasto dentro, Blake, gli dice, lei ha mentito su questa cosa insieme a Batman, quindi le sue mani sono sporche di sangue. Ma che cazzo vuoi? Cioè, è una cosa che ha un senso. Vabbè, comunque, a parte questo, comunque lui per tutto il film riesce a essere un personaggio cardine, non si capisce neanche perché. Alla fine, cosa succede? È talmente cardine che diventa il successore di Batman. Riesce a entrare nella Batcaverna come se nulla fosse, diventa Robin, in teoria si capisce, perché dice mi registro col nome di Robin nella Batcaverna, e comunque il fatto è che il finale è, come aveva detto Alfred, Fernet Branca a Firenze, lui è ancora vivo con Catwoman, che si piglia il Fernet Branca insieme a la signorina Catwoman, bellissima per carità, perché anche lei veramente è nefugo, veramente bellissima in questo film, quello nulla da dire, però il finale è Fernet Branca a Firenze e lui è ancora vivo. Quindi invece di essere morto è a pigliarsi Fernet Branca a Firenze. Onestamente, a me mi sembra una presa di culo, cioè perché, cioè, nel senso, me la meni col fatto, sono un eroe, mi sacrifico per la città, e salvo la città, eccetera. Il finale è lui che si piglia il cazzo di Fernet Branca a Firenze. Cioè, mi crolli di qualsiasi tipo di profondità e qualsiasi tipo di credibilità che posso dare al film. Ma questo è un mio punto di vista, eh. Poi molti ci vedono significati in quella scena, come per dire, vabbè, ci sta che si sia rifatto la sua vita. Per carità. È bello fiero lì che si beve il Fernet. Cioè... Come dargli torto, però io l'ho vista abbastanza una cazzata, dai. Per me è un po' una fonata. Poi so che molti sto film, ragazzi, quando si parla della trilogia di Batman, io infatti modierete per questo, per carità, però io ho amato il primo, ho amato ovviamente tantissimo il secondo, questo terzo film purtroppo non riesco a farmelo piacere appieno. Ci sono delle scene che apprezzo, ci sono delle cose che apprezzo, me lo rivedo volentieri, perché a livello anche di intrattenimento io sinceramente, cioè, non mi annoio con questo film, mi ci diverto anche, però a me, io non riesco a farmelo piacere, non riesco a farmelo piacere fino in fondo, ecco. Probabilmente non, cioè, i brutti film sono altri, ma a me non, questo terzo Batman mi ha lasciato parecchio l'amaro in bocca. Per me è un po' una cafonata, devo essere sincero, per questi motivi che vi ho detto, ma poi insomma ci sono altre cose in generale nel film che sono un po' stupide. Ho detto le cose che mi danno fastidio a me, penso aver detto tutto. E, però, ripeto, per me anche questo discorso finale va anche contro proprio il discorso che faceva il secondo film. Cioè, mi sembra proprio una stronzata lui, il Fernet Branca a Firenze. Cioè, sembra una cazzata. Però, cioè, vabbè. Comunque, al di là di tutto, la trilogia di Batman di Nolan è cinema di intrattenimento di altissimo livello, per carità. Anche il terzo, cioè, ripeto, non è un brutto film. Ci sono legato anche a quello. Però, insomma, ripeto, c'ho una serie di problemi col terzo film, che vi ho detto, e penso di essere stato chiaro. Ho anche parlato, ho fatto una puntata, penso la puntata più lunga che ho fatto finora, E niente, dai, vi mando il trailer del film e poi ci si saluta. Magari si fa così, dai.
Oh, say can you see by the dawn's early light?
Lei per me è prezioso come lo era per suo padre e sua madre. Ho giurato loro che l'avrei protetta e non l'ho fatto.
Il sindaco lo scaricherà in primavera.
Davvero?
Uh-huh.
Ma è un eroe.
Un eroe di guerra. Siamo in tempo di pace.
Quanto pensa che possa durare? È in arrivo una tempesta, signor Wayne. È meglio che lei e i suoi amici vi prepariate al peggio. Perché quando arriverà, vi chiederete come avete potuto pensare di vivere così alla grande, lasciando così poco per tutti noi.
Che cosa dicono?
Sollevati! Quando Gotham sarà in cenere, avrai il mio permesso di morire.
Dai, questa lunga carrellata della trilogia di Batman di Nolan è giunta a termine, per la vostra fortuna. E io devo dire, mi sono divertito a fare questa puntata, mi è piaciuta, tutto sommato mi è venuta. Poi insomma, questo è il mio giudizio, sono sempre molto autocritico con me stesso, come potete notare. E vabbè, insomma, ci salutiamo. Non so di cosa parlerò in futuro, eccetera. Comunque adesso sto cercando di darmi più uno schema quando faccio le puntate, mi sembra giusto così, anche perché, ripeto, dopo questa puntata mi sento insomma che questa cosa potrebbe far funzionare meglio in generale le puntate. E niente, quindi vi saluto e niente, ciao bombate e quant'altro, ciao.